oggi nella Eucaristia facciamo la memoria, la riflessione, la preghiera riguardo all'ascensione di Gesù, cioè in parole semplici. E dopo che Gesù è venuto su questa terra, è nato nella grotta Betlemme, che ha vissuto per tanti anni a Nazareth, che ha fatto il falegname, l'operaio, dopo che per circa 2 anni e mezzo, 3, ha annunciato il Vangelo del Regno, ha operato gesti di accoglienza, di guarigione, di salvezza straordinari, è stato ucciso ed è vissuto oltre la morte, risorto, vivente oltre la morte. E dopo un altro tempo abbastanza breve pare, e potremmo dire con nostre parole che sono sempre povere, inadeguate, è rientrato nel mistero di Dio, come Signore della nostra vita, della storia e dell'umanità. Rientrato nel mistero di Dio non vuol dire assente da noi, ci accompagna come l'amico di Emmaus, sulla strada del mondo accanto a noi, a ciascuno di noi, a ciascuna di noi, alle nostre comunità. Oggi riflettiamo su questo, per quello abbiamo iniziato con questo canto che appunto riporta le parole di Gesù che dice: andate, annunciate il Vangelo, siate testimoni di questa buona notizia che può cambiare l'umanità, cominciare dalla vostra. Il Vangelo chiede sempre un cambiamento a ciascuno di noi e ci chiede di portare segni e semi buoni di umanità dentro la storia del mondo. E abbiamo iniziato con queste parole anche perché si parla di un viaggio, e oggi ascolteremo tanti e tante amiche, amici, bambini, ragazzi, ragazze che ci esprimeranno il loro percorso di questi mesi come un viaggio fatto, no? Si può fare un viaggio anche stando nel posto in cui si abita, ma viaggiare oltre che con la fantasia, con la mente, ma anche con la disponibilità. Visitare, come sentiremo, luoghi qui del nostro Friuli, partecipando a un'avventura che è stata definita magica, perché appunto fa scoprire qualcosa che si pensava non esistente, non presente, e da questo ne deriva una grande ricchezza. Però io vorrei ricordare, iniziando già l'Eucaristia, tutte le vittime, chissà quanti bambini come voi, e adulti, donne e uomini del terremoto in Indonesia. Ecco, e anche ieri appena sentivo proprio questa notizia mi veniva la domanda che tanti salmi esprimono verso Dio: ma perché, Signore, succede? E poi sempre perché i più poveri pagano un prezzo ulteriore? Perché tanta morte? Questa è una domanda. Queste sono le sciagure naturali. E poi ieri, come forse anche voi avete sentito, ho letto, no? Si è appreso che nella guerra già terribile di per sé dell'Iraq, dei Marines americani hanno, per vendicare uno di loro che era morto a causa di un'esplosione sulla strada, hanno fatto una cosa terribile, hanno ucciso donne e bambini, 25. Dentro le case, civili, inermi, no? Una strage, innocenti, no? Dentro alla guerra. Ricordiamo questo perché non succeda, perché è una cosa terribile, terribile. Cioè sparare sugli innocenti. Già la guerra di per sé è sempre una follia. Si leggeva sui giornali di oggi che qualcuno proprio implorava: non uccidere, non uccidete, non sparate ancora. Dentro le case, bambini, donne. Questo vuol dire portare la democrazia e la libertà negli altri paesi, una cosa che fa tremare, terribile, una vergogna dell'umanità. Diciamo come sono le cose. Allora raccogliamo tutto questo, no? Pregando già inizialmente e chiedendo perdono al Signore per tutti i nostri egoismi, le violenze, la strumentalità verso gli altri, anche la pigrizia del bene che potremmo fare e non operiamo. Ci affidiamo al Signore, diciamo sempre che il perdono è importante viverlo, sempre il Signore ci ascolta, ci incoraggia, perché anche noi, poi fra di noi, possiamo chiederci perdono, accoglierci e incoraggiarci. Per questo con fiducia diciamo al Signore: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Il Signore abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amo. Preghiamo. Oggi, meditando sull'ascensione del Signore, possiamo esprimere questa preghiera, che tutti noi, la nostra comunità, ciascuno di noi e ciascuna di noi, possiamo vivere con i piedi ben piantati per terra, cioè essendo persone molto concrete, molto operative, però dopo avere guardato fisso il cielo e guardandolo spesso, come perché guardando il cielo in questa immagine così profonda, non simbolica ma anche vera, perché quante volte abbiamo contemplato il cielo in tante situazioni della vita e ne abbiamo tratto grandi ispirazioni, guardare il cielo perché il nostro cammino sulla terra sia sempre un cammino pieno di umanità, che porta umanità. Il cielo e la terra inscindibili, la spiritualità e la concreta operatività della vita, due dimensioni appunto che non possono essere separate. Preghiamo il Signore insieme appunto perché noi siamo persone che sanno guardare il cielo per camminare in modo più umano su questa terra. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, con lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dagli Atti degli Apostoli. Nel mio primo libro ho già trattato, o Teofilo, di tutto quello che Gesù fece ed insegnò, dal principio fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzioni agli Apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo. Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, apparendo loro per 40 giorni e parlando del regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni ha battezzato con acqua. Voi invece sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Così, venutisi a trovare insieme, gli domandarono: Signore, è questo il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere i tempi ed i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino agli estremi confini della terra. Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi, ed una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. È parola di Dio.
Andiamo, grazie.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, vi esorto io, il prigioniero del Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo spirito, come una sola la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo sta scritto: ascendendo in cielo, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito dono agli uomini. Ma che significa la parola ascese, se non che prima era disceso qua giù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per riempire tutte le cose. È lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene, nella piena maturità di Cristo. Parola di Dio.
Prendiamo il brano del Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti, e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. E il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola coi prodigi che la accompagnavano. Parola del Signore. Sessione il più possibile breve per dare la possibilità ai diversi interventi che ci sono. Come esprimevamo già nella preghiera, siamo oggi chiamati come a concentrare la nostra attenzione, partendo dalla profondità dell'animo, al rapporto che c'è fra il cielo e la terra, il mistero di Dio. E tante volte ci siamo detti che il mistero, nel senso profondo della parola, non come qualcosa di misterioso solo per alcuni che indagando poi si potrebbe acquisire, il mistero nel senso di una ricchezza sovrabbondante che ci riguarda, che ci interpella, con cui rapportarsi ci arricchisce, il mistero di Dio. E insieme l'incarnazione molto concreta nella storia e nella persona di Gesù. E poi il rientro, anche se la parola è impropria, noi possiamo esprimerci solo per esempi, per analogie, il rientro nel mistero di Dio da parte di Gesù, con il segno straordinario che ha lasciato e con quello che abbiamo ascoltato anche adesso, la promessa nell'inviare noi anche ad annunciare e soprattutto a testimoniare in modo coerente il Vangelo, non di ricevere onori, successi e glorie di questo mondo, ma la raccomandazione è quella che insieme all'invio c'è la sua presenza accompagnatrice e consolatrice. Ecco, io sarò presente con voi, e anche le situazioni che qui vengono rappresentate dai serpenti velenosi, dai veleni, cioè dalle situazioni della vita le più dure, difficili, conflittuali, non spegneranno in voi, così dovrebbe essere, il coraggio della profezia, della testimonianza, perché io sarò sempre con voi a suggerirvela, a spronarvi ma anche a confortarvi. Se questo in me, in noi, qualche volta o spesso chissà manca, forse perché proprio non c'è questo rapporto profondo con il Signore. Spesso ci soffermiamo a riflettere come ci sia una religione sovrastrutturale nella società. C'è molta religione anche in questa società, molta occasionale, strumentale, che non tocca il cuore, l'anima, che non tocca il cuore. Facciamo, perché in questo caso non si può dire celebriamo, perché celebrare vuol dire vibrare con la profondità dell'animo, del cuore. Facciamo riti tante volte anche nelle nostre chiese, ma restiamo così come siamo, dentro nel profondo. Di religione ce ne sarà sempre, in abbondanza. La questione è quella della fede, perché la fede, ricordiamo quel passaggio del Vangelo che dice qual è il comandamento più grande, tradotto vorrebbe dire qual è il coinvolgimento davvero profondo, è ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutto te stesso. Sono tutte le facoltà coinvolte, è l'interesse del nostro essere coinvolto. La fede si colloca a quel livello, se no non è fede. Un coinvolgimento profondo di noi stessi, della nostra sensibilità, che ci spinge quindi a vivere, ad amare, a rapportarsi, a impegnarsi, e quando c'è anche il momento a soffrire e a morire nel modo più umano possibile. Questa è la questione della fede. E quindi c'è il richiamo fra questa spiritualità e la storia. Personalmente credo che non c'è una spiritualità, stando al Vangelo, che possa essere disincarnata dalla storia. E per spiritualità possiamo intendere proprio la profondità dell'anima, laddove nelle pieghe più profonde noi sentiamo sinceramente chi siamo, in rapporto con questa presenza vera, reale e misteriosa con Dio, convocati sempre da questo straordinario Vangelo di Gesù. Lì si decide, si dovrebbe decidere. Quella è la fonte della spiritualità, che quindi di per sé chiede silenzio, contemplazione, preghiera. Qui abbiamo presentato, ormai sarà 10 giorni fa, un libro di Marcello Barros, monaco benedettino, che era qui presente, su Non Elder Camera. Già avevo letto questo, ma rileggendo quel libro e presentandolo quella sera qui, mi impressionava come quest'uomo, che un tempo era conservatore, integralista, poi si è convertito, quest'uomo si alzava ogni giorno, aveva la sveglia, la portava dappertutto, dove anche andava, perché girò il mondo a comunicare in modo appassionato. Alle 2:30 del mattino c'era il suo colloquio con Dio, ogni giorno, per lungo tempo. E poi da questo colloquio con il tu di Dio scriveva lettere circolari a tutti, a centinaia e centinaia, agli amici, alle comunità, ma venivano, sgorgavano da quel momento di profonda spiritualità. Lui da solo, però non isolato, da solo con tutti quelli che erano entrati nella sua vita e con Dio. Quella è la spiritualità. E poi per questa forza che viene dalla spiritualità uno non può essere indifferente al mondo, alla storia, alle persone che incontra. E da questa spiritualità che viene la passione per l'uomo, nelle concrete situazioni della storia. Perché se c'è una passione per Dio, questa non può essere disgiunta dalla passione per l'uomo. Il resto è spiritualità astratta. Voi sapete anche in America Latina dicono le sette. Ci sono tante, tante sette. Cantano, ballano dentro una stanza e poi sono disimpegnati nei confronti della storia. Tutto il contrario della teologia della liberazione. Ma guarda caso dicono che sono finanziate da lobby di grandi poteri economici degli Stati Uniti e di altre parti del mondo. Sono finanziate perché, riducendo la dimensione religiosa dentro una stanza, nella danza, nel ballo, che sono belli se sono poi coinvolgenti nella storia, ma se sono fini a se stessi, cantano e ballano e lasciano che gli altri muoiano. Questa non è spiritualità, questa è fuga dalla realtà. La spiritualità vera è quella che ci, come quella di Gesù, ci incarna, ecco, dentro la storia, con questo fascino che viene dal mistero di Dio, dal coinvolgimento con la persona e il Vangelo di Gesù. Non si può leggere il Vangelo e non prenderci a cuore, non prenderci cura dell'umanità. E l'altro solo accenno, no? E poi concludo subito, pensando al nostro impegno nella storia, guardando il cielo come abbiamo anche pregato, sarebbe bello, ma io lo dico prima a me stesso che ne ho bisogno, poter vivere un equilibrio di questo tipo, impegnarsi ogni giorno come se tutto dipendesse da noi. Ricordiamo anche l'altro amico nostro, maestro Don Lorenzo Milani, che diceva ai ragazzi, ai giovani, ciascuno è responsabile delle sue parole, delle sue azioni. Nessuno può dire, ah, mi hanno comandato così, mi hanno detto così. Anche voi, anche noi tutti poi, anche voi crescendo. Nessun alibi per fare delle azioni meno umane o disumane. No? Quei soldati di cui dicevo prima, cosa diranno? L'abbiamo sentito tante volte nella storia, dai crimini come Auschwitz, no? E altri, fino a oggi. Diranno anche quei soldati lì. Abbiamo ubbidito all'ordine di un superiore, ci ha detto potete sparare. Non si può dire questo, nessuno può schermarsi e trovare l'alibi nel comando assurdo di un superiore. Diceva Don Lorenzo, voi siete responsabili di tutto. Allora la grande responsabilità, uno dice ogni giorno come se tutto dipendesse da me, nella famiglia, nella scuola, nel lavoro, nel centro Balducci, nel Giuliano. Però alla sera poter dire nel profondo del cuore sono servo inutile, che non è una svalutazione della propria persona né del proprio impegno, è l'umiltà di dire ho fatto quello che ho potuto, ho fatto tutto quello che mi sono sentito di fare e domani se io dico così sono disposto a ricominciare. Tutto come se dipendesse da me, però dire servo inutile, non sono indispensabile. Questo sarebbe un grande segreto della vita, grande. Ne verrebbe in noi un grande equilibrio dentro la nostra esistenza. E ultimo, con ragionevole speranza camminare, con ragionevole speranza, che non è la speranza facile, a buon mercato, è la speranza che è, come dire, bagnata, perché ha fatto il bagno, dentro al realismo, alle volte anche più tragico. Ma poi dopo questo sprofondamento anche nella realtà più difficile c'è sempre una parola in più di speranza, c'è sempre una parola in più di amore, c'è sempre una parola ulteriore di gratuità e di disponibilità. Questo è il cammino della storia guardando il cielo e con Canto, il compagno di viaggio che è il viandante di Emmaus, che con la sua presenza, con la sua parola e col gesto concreto di spezzare il pane, ecco, ci consola, ci conforta nel cammino.
Così concludiamo l'Eucaristia di quest'oggi e sempre, a me viene almeno sempre un senso di profondo di gratitudine, perché non è scontato niente, no? Non è scontata neanche la celebrazione dell'Eucaristia, la presenza, quello che abbiamo ascoltato quest'oggi. Credo che nella vita il senso della meraviglia, dello stupore, del non dare per scontato siano importanti. Non dare per scontato che ad esempio oggi che dei ragazzi abbiano fatto questo, che se uno dà per scontato non si sorprende, non si meraviglia e quindi non ascolta quella profondità del cuore. Allora tutto è recita, può diventare tutta una recita nella vita, no? Si dà per scontato. Invece uno si sorprende e allora dice guarda che riflessione, guarda che questi bambini sono stati perfino al Carmelo, hanno ascoltato una suora di clausura, poi sono stati in una comunità di ragazzi diversamente abili, hanno partecipato e poi hanno scritto, hanno lavorato. Allora uno si sorprende, no? Nel profondo del cuore, se no non ci si sorprende neanche di Dio. Ci sorprendiamo, allora anche Dio è scontato, ma allora non è più fede, no? È guai se non ci si sorprende, credo io. Io mi sono sorpreso, adesso un po' scherziamo, siamo negli avvisi, mi sono sorpreso, ma ho detto, sono andati, pensiamo, i ragazzi della parrocchia di Giuliano, che sappiamo, insomma, sì, Giuliano bene, allora i nostri amici vanno a Magica Ventura nella giornata finale, e vincono la caccia al tesoro, quelli di Giuliano, ecco, ci sappiamo fare, insomma, no? In piazza Primo Maggio hanno vinto loro la caccia al tesoro. Un segno dei tempi, ho detto io, nella mia lettura teologica della storia, della diocesi, vincono la caccia al tesoro della diocesi, quelli di Giuliano, sorpresa, è un segno di Dio, diciamo, no? Ecco, scherzando un po', no, adesso si scherzava, ma per dire, ecco, no? Al di là dello scherzo, però è la realtà di una partecipazione, di una presenza, insomma, ecco. Allora, per la settimana prossima, appunto, continua l'attenzione ai ragazzi. Già dicevamo, appunto, che venerdì loro non vogliono leggere loro, insomma, prenderete in fondo questo volantino dove loro annunciano la loro ricerca e la loro comunicazione teatrale, che si intitola Dove sei Gesù? Quest'anno noi ragazzi del gruppo Medie di Catechismo abbiamo partecipato all'esperienza proposta dall'Arcidiocesi di Udine Magica Ventura, che ci ha coinvolti con molte esperienze. Una di queste è l'esperienza del teatro, che noi abbiamo scelto di rappresentare alla comunità. Venerdì 2 giugno, festa della Repubblica, ore 15. Siamo lieti di invitarvi a partecipare. Vorremmo anche avvisarvi che la rappresentazione sarà seguita da una merenda che ci permetterà di trascorrere un po' di tempo insieme. Chi lo desidera potrà portare qualche dolce o altro per arricchire la merenda e prolungare il divertimento. Questo è quello che loro hanno scritto. Prima, mercoledì sera, c'è un altro incontro qui in chiesa del gruppo dei ragazzi, dei ragazzini della scuola elementare di Prato Carnico, che hanno fatto un percorso molto interessante sulla loro vallata. Sono in tutti, pensiamo, dalla prima alla quinta sono in tutti 22, di tutta la Val Pesarina, 22 scolari, studenti, alunni. Loro hanno fatto un grande lavoro di ricerca della loro vallata, della loro storia, e c'è sempre un luogo magico nella vita. E in quelle vallate questo luogo si chiama Orias, Orias guardato con gli occhi dei bambini. Loro hanno fatto anche un libro, un CD, e verranno qui mercoledì sera alle 8 per una rappresentazione attraverso il teatro anche loro, qualche immagine e dei canti, delle musiche. Noi abbiamo pensato di intitolare Il villaggio e il pianeta, cioè un villaggio della Carnia o alcuni villaggi della Carnia e il centro Balducci, dove sono stati e ci sono bambini di tutto il mondo. Il villaggio e il pianeta. Quindi vi invito a essere presenti a tutte e due i momenti, no? Quello di mercoledì sera e quello di venerdì pomeriggio. Ultimo, venerdì sera anche, ci hanno recapitato un dépliant, perché venerdì sera a Mortegliano ci sarà un concerto con la presenza di solisti del Teatro della Scala di Milano, tra cui anche Duca Renato, e la scuola di musica di Mortegliano, i solisti della Scala, per un concerto di grande livello e di grande significato. Questo lo stesso venerdì, la sera alle 20:45. Così possiamo salutarci. Il Signore sia con voi. Ci benedica, ci accompagni il Signore, Lui è Padre, Figlio e Spirito Santo.